la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Otto passate da 5 minuti e così lunedì 23 dicembre apriamo la nostra newsline. Lo facciamo subito, una newsline speciale, lo abbiamo detto, speciale radio aperta da ora fino a questa sera alle 19. Vi aspettiamo negli studi di Controradio, ma diamo uno sguardo al meteo in questo inizio settimana, soprattutto pre-vigilia di Natale. Ben trovato a Giulio Betti dall'AMA, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Cosa possiamo dire di questo grigio e di queste temperature particolarmente rigide nel fine settimana?
Dunque, in realtà le condizioni meteo sono in fase di miglioramento. La perturbazione che è arrivata ieri e che ha portato piogge, anche abbastanza freddo direi, sul nord della regione. Pensate, ieri, era per fare un esempio, a Firenze abbiamo avuto una massima di 7 gradi in serata, tra l'altro la temperatura in realtà si è mantenuta sempre intorno ai 4-5 gradi tutto il pomeriggio, mentre Grosseto, tutta la costa meridionale, i valori hanno oscillato tra i 16 e i 17 gradi, tanto per fare un esempio di quanto sia una regione così piccola e il clima sia così vario. Ecco, oggi le temperature massime sulla nostra provincia aumenteranno leggermente, valori intorno agli 8-9 gradi, con ventilazione settentrionale non particolarmente forte, va detto in pianura, mentre si sentiranno venti molto forti in montagna e sulla costa. Il tutto in un contesto meteorologico che tenderà a migliorare, come detto, ampie schiarite, soprattutto dal pomeriggio, sole che si manterrà anche nella giornata di domani con venti settentrionali e gelate mattutine. Quindi direi un freddo finale di dicembre per adesso, che ci porterà un Natale probabilmente soleggiato e anche piuttosto freddo, ma niente di particolare.
E allora domani davvero il punto in vista di Natale, perché poi noi ci risentiremo venerdì e a quel punto parleremo anche del weekend. Grazie a Giulio Betti, grazie all'AMA, breve pausa e torniamo con voi.
Per tutti i viaggi che aprono orizzonti, diventano scoperte e suscitano stupore. Toscana Aeroporti per le persone, l'ambiente e lo sviluppo possibile.
Vigilia in piazza con ex GKN e comunità dell'Isolotto. Il 24 dicembre alle 20:30 in piazza dell'Isolotto, cena povera, veglia e poi brindisi di protesta. Un anno senza stipendio, in un mondo che brucia tra guerra, disastro climatico, stragi sul lavoro, ribaltiamo il senso delle feste. Che la povertà sia in piazza e la piazza sia lotta. Resistiamo all'inverno, prendiamoci la primavera.
Dal Teatro delle Spiagge di Firenze, Social Christmas Tree 2024. Un appuntamento speciale con tanti ospiti per parlare di futuro, partenariati e progettazione sostenibile. Un momento di confronto all'insegna del teatro e dello spirito natalizio. Iniziativa a cura di Fondo Housing Toscano, il network urbanhousingcoop.net e Abitare Toscana. Conduce Sandra Salvato. Social Christmas Tree 2024, lunedì 23 dicembre alle 21, in diretta streaming sulla Controradio TV.
Museum Pass visiti tutte le sedi di Pistoia Musei e le sue collezioni con un unico biglietto. Scopri i tesori dell'antico Palazzo dei Vescovi, il Museo di San Salvatore, le collezioni del Novecento e Maria Lai. Un solo biglietto e tanti capolavori da scoprire, dall'antichità al Rinascimento, fino all'arte moderna e contemporanea. A Natale regala l'arte che ami. Museum Pass, tutta l'arte intorno a te. Controradio.
Alle 8 e 9 minuti entriamo nelle notizie di Newsline, principali titoli dai giornali e sull'homepage del nostro sito controradio.it. Naturalmente la cronaca a partire dalla studentessa ferita dall'ex con 30 coltellate ad Oslo, la giovane fiorentina, e poi l'esplosione nella villetta in Garfagnana con la morte della coppia. Ma aggiornamenti anche sulla strage di Calenzano, a 2 settimane dall'esplosione nel deposito Eni, altre perquisizioni condizioni, oggi un nuovo sopralluogo. Salutiamo il nostro corrispondente Giorgio Bernardini, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a te Chiara.
Tiriamo un po' le fila, Giorgio, da quello che è emerso anche nel fine settimana, ulteriori sviluppi e notizie in merito al lavoro degli inquirenti da parte della Procura di Prato.
Sì, un ultimo sopralluogo del procuratore di Prato Luca Tescaroli ha permesso di individuare una prima fonte di insicurezza certa, così almeno viene chiamata dalla procura stessa, ovvero il fatto che non ci fossero dei bulloni di sicurezza su una tubazione che è posta proprio sopra le pensiline dove è avvenuta purtroppo la tragedia, dove è avvenuto l'incendio che ha seguito ovviamente la grandissima esplosione. E quindi questo è un primo punto dell'inchiesta, un punto tecnico, diciamo così, perché si erano cercate diversi profili, ecco, anche di responsabilità, e facendo questo sopralluogo il procuratore con alcuni tecnici ha notato questa prima mancanza. Potrebbe essere la prima di una serie che ce ne sono, potrebbe essere l'unica, ancora è complicato stabilirlo. Ricordiamo che si indaga per omicidio plurimo colposo, ma anche per reati dolosi come crollo e come semmai omissione delle cautele antinfortunistiche. Quindi bisognerà capire nei prossimi due mesi, che è il tempo che hanno i sei periti nominati dalla procura, sei consulenti per essere precisi, per rispondere appunto ai quesiti e quindi capire che cosa è successo veramente a Calenzano quel 9 dicembre, quando, lo ricordiamo, sono morte 5 persone.
Nel frattempo proseguono le perquisizioni, è un lavoro abbastanza spedito quello della procura pratese, noti una differenza rispetto a quanto invece è accaduto in Via Mariti? Naturalmente non possiamo paragonare i due filoni di inchiesta, però sicuramente, ecco, a due settimane da quanto accaduto a Calenzano, sempre con 5 lavoratori morti, c'è uno scenario che va dipanandosi su quelle che sono gli aspetti anche che la procura sta cercando di accertare, anche alla luce di allarmi forse inascoltati che si sono succeduti nei giorni precedenti l'accaduto.
Sì, devo dire che noto anch'io, ma almeno dal punto di vista, diciamo, descrittivo e narrativo della vicenda, che le indagini pratesi rispetto a questo chiamiamolo incidente sul lavoro, ma insomma è sempre difficile pesare le parole di fronte a questa tragedia, comunque ecco, è più spedito, pare più spedito, poi vedremo come insomma finirà questa vicenda. Detto questo, ecco, insomma, sarebbe auspicabile che fosse sempre così, insomma, a prescindere dai confronti che si possono fare o da quello che possiamo sapere, non siamo nelle stanze dove si eseguono le indagini, però insomma è veramente una delle piaghe del nostro tempo, e insomma Controradio lo racconta sempre molto bene, quindi insomma lo sappiamo, è uno dei nostri più grandi problemi della società.
Grazie anche al tuo contributo, Giorgio, perché davvero abbiamo aperto in questa stagione la corrispondenza su Prato e, diciamo, la piana pratese, una scelta di ulteriore, diciamo, sforzo, impegno, ma anche volontà editoriale in un'emittente che, come sai, perché tu fai parte adesso di questa comunità, oltre alla tua esperienza nella carta stampata, nelle agenzie, siamo in campagna di tesseramento, dunque decliniamo in particolar modo oggi ogni contributo, ogni intervista, ogni riflessione, anche con un pensiero all'importanza di sostenere questa tipologia, no, di emittente. Ma tu che rapporto avevi con la radio e cosa hai scoperto anche grazie a questa collaborazione?
Io sono molto orgoglioso di poter collaborare con voi, un rapporto il più bello che si possa avere con la radio, quello dell'ascoltatore che l'ascolta, ovvero quello di colui che si fa accompagnare in un racconto che è davvero magico, non c'è bisogno che lo dica io, perché la radio è, insomma, fatta anche con racconto giornalistico in maniera professionale, ti dà tutto quello che ti danno già gli altri, almeno secondo il mio punto di vista, gli altri media, ma te lo fa sentire, perché ha bisogno di fartelo sentire con un racconto che ti restituisca alcune cose che vanno descritte, e nello stesso tempo senti l'emozione di chi la descrive nella sua voce, magari nelle sfumature, senti i rumori, senti anche, insomma, come dire, quello che accade veramente attraverso la voce degli altri. A me la radio fa impazzire, io non, purtroppo sono nudo di fronte a questa cosa, e devo confessare che è stato anche il mio primo amore compiuto dal punto di vista giornalistico, perché, come hai ricordato, faccio diverse cose, magari insomma non proprio uguali fra di loro, mi occupo di giornalismo sulla carta stampata specialmente, o anche sulle agenzie, ma la radio è stato il mio primo amore, dato che insomma ho fondato una radio con gli amici all'università, una radio che esiste ancora, di cui ero direttore responsabile, lo ricordo ancora il tempo, si chiamava Radio Urca, radio universitaria di Urbino, quindi insomma per me è stata una delle esperienze più belle della mia vita.
E ci fa piacere ricordarlo con te e dare anche insomma uno spaccato di questa collaborazione, che non è solo una collaborazione di tipo lavorativo, è davvero una comunità, l'avrai percepito, no? Adesso che sei in Controradio, sì. Questa anche dal punto di vista musicale, perché come dici, no, tu ti poni anche come e soprattutto come ascoltatore, come amante della radio, da non solo per i contributi che fornisci, ma proprio per la compagnia sonora che ti dà anche da un punto di vista musicale.
Assolutamente, beh, altra cosa per me fondamentale, non potevo dire tutto, però è sicuramente questo uno dei motivi principali che mi ha avvicinato ancora prima allo strumento, ancora prima del giornalismo, perché io insomma ho questa passione che è la musica, e ovviamente per me sentirla, ascoltarla e stare in questa grande famiglia è anche un po' una piccola realizzazione. Sono contentissimo insomma di poter far parte di questa famiglia che tu così bene descrivi, e posso dirlo anche dirigi.
Grazie Giorgio, abbiamo fatto conoscere un po' di Giorgio Bernardini non diciamo ufficiale attraverso questa finestra del lunedì, ci riaggiorniamo poi per l'informazione. Grazie, buona giornata e buon lavoro.
Anche a voi, buona radio aperta.
Somebody put something in my drink.
Ramons alle 8:18 del lunedì mattina. No, voglio dire, quando diciamo Controradio è differente, non lo diciamo per scherzo, ma adesso la buttiamo in politica come ogni lunedì, salutando Tommaso Ciuffoletti, ben trovato, buongiorno.
Ciao Chiara, buongiorno.
Allora, come tu sai, perché io ti ho preparato, siamo in radio aperte, dunque è una radio un po' pazzerella quella di oggi, 10 ore di maratona, facendoci conoscere anche in una chiave diversa e soprattutto mescolando un po' le carte e ragionando anche andando oltre quelle che sono le dinamiche dei vari contenitori. Allora, anche in buttiamola in politica, partiamo prima di parlare di politica, Tommaso, dalla tua esperienza con la radio, che tipo di approccio hai avuto, non solo da un punto di vista giornalistico, comunque come opinionista, ma anche come ascoltatore?
Ma io sono un ascoltatore accaniso della radio, ma da quando ero piccolo, 12-13 anni, è quando ho iniziato ad ascoltarla assiduamente, e per me è un'altra radio, ma lo posso dire perché si tratta appunto di per me ha rappresentato molto più che l'università, lo dico sempre, io ho imparato molto più dalle rassegne stampa di Radio Radicale che dall'università, ho fatto scienze politiche, ma la mattina io avevo alle 7:30 questo rito che era condiviso anche con il resto della famiglia, perché tutti quanti ascoltavamo la rassegna stampa, che era una sorta di una rassegna stampa quasi artistica, che era fatta da Massimo Bordin, direttore storico di Radio Radicale, che aveva un modo molto divertente anche di commentare le notizie, a volte anche solo con un sospiro, a volte anche solo con un vabbè, a volte anche solo con degli accenni meravigliosi, molto focalizzato sulla politica, ma era quel momento in cui in tutta casa risuonavano le frequenze di questa radio, mentre si faceva, ognuno si preparava, chi faceva colazione, chi si vestiva, chi, però era anche un momento che poi ci mettevamo a sedere tutti insieme e commentavamo a nostra volta quelle notizie che ci venivano commentate, ed era quindi, come dire, un rituale che dai 12-13 anni è andato avanti ma per decenni, ed è stato incredibilmente formativo,
ecco,
sempre con un rapporto.
Forse l'hai anticipato nella tua, nel tuo racconto, ma secondo te perché la radio è così longeva e capace anche di reinventarsi pur mantenendo quell'identità che è, davvero arriva direttamente al pubblico, fa sentire il live veramente anche di un qualcosa che sta nascendo, che si sta sviluppando, mentre il giornalista o il conduttore racconta, commenta e condivide con il pubblico?
È esattamente quello, secondo me, poi il segreto della grande radio. Al netto di quei programmi pure bellissimi, a me a volte per esempio piace tantissimo ascoltare anche per esempio il cinema alla radio, altra grande rubrica, in questo caso siamo su Radio 3, stiamo parlando di altre radio, ma perché uno ascolta tutto? La radio è uno strumento che in quanto tale è bello, ma al netto di questi, delle grandi trasmissioni, quelle studiate, costruite, la grandezza poi forse più brillante, più unica della radio è proprio quello del suo divenire insieme agli ascoltatori, quei momenti in cui il programma si costruisce anche nell'improvvisazione, nel cogliere, perché così come ragioni, così parli, e non è facile poi per questo fare quel tipo di radio, ma laddove ci si riesce è dove si crea una connessione che può essere intima e diretta, perché poi tante volte anche io personalmente la radio l'ho ascoltata tanto e volentieri da solo, ma che puoi anche condividere. Ora non si fanno più i gruppi di ascolto, li si fa piuttosto per guardare i programmi televisivi di massa più nazional popolari, però in realtà appunto il mio ricordo è anche quello di un ascolto condiviso in casa, nel momento che si faceva altre cose, e poi però era il momento di commento comune a quell'aver sentito insieme le chiacchiere del, in quel caso, di un direttore, ma in generale della radio. Quindi per me è quello di bello, che si sviluppa nel mentre che l'ascolti, è proprio live.
E adesso ci avviciniamo sempre di più alla politica, mantenendo però questa riflessione sulla radio, perché non so se sei d'accordo, ma noi abbiamo cercato anche di spiegare nel corso degli anni, per far capire quanto è importante l'indipendenza di una radio locale, quanto è più difficile fare informazione in ambito locale quando la vicinanza al potere e alle pressioni che si può ricevere sono ben più grandi. Magari si può non pensarla così, ma in realtà è proprio una difficoltà che in un contesto più piccolo ti espone maggiormente e quindi ti porta a fare uno sforzo ulteriore per difendere questa indipendenza. Da qui il sostegno degli ascoltatori è fondamentale.
No, ma stiamo scherzando, ma poi in generale il sostegno a tutte le iniziative che permettono una costruzione di libera informazione, l'offrire un servizio, perché di fatto questo è un servizio enorme quello che si fa proprio alla Civitas, inteso come una cittadinanza informata, conoscere per deliberare è un motto che è appunto alla base della costruzione democratica, che prevede che i cittadini siano informati e lo siano in maniera corretta, quindi terza rispetto al potere, che pure a sua volta agisce anche per fornire la propria informazione, quindi tanto più diventa importante che ci siano invece degli spazi a cui contribuire direttamente. Io tuttora continuo per esempio periodicamente a finanziare Wikipedia, che può sembrare una cosa un po' naif, ma non lo è, perché penso che svolga un servizio importante e gratuito a disposizione di tutti. Prendevo la tessera di Radicali perché volevo di fatto sostenere la radio. Quando gli abbonamenti alle riviste, a volte che magari faccio anche proprio più per sostegno, perché poi magari ne prendo troppe e non sempre riesco a leggerle tutte, ma non mi importa, perché credo che sia dedicare una parte dei propri soldi a qualcosa che è realmente importante, non solo per me, ma per tutti, è un servizio pubblico di fatto. In alcuni casi viene
lo diciamo spesso anche noi, siamo una radio privata che svolge un servizio pubblico, è anche una radio comunitaria di fatto. Vedete e sentite come anche nelle riflessioni che condividiamo con Tommaso non ci proiettiamo però solamente su noi stessi, cerchiamo di allargare la riflessione a quella che è una modalità e una realtà di comunicazione, di giornalismo e di condivisione radiofonica che merita davvero di essere raccontata, così come raccontiamo anche altre realtà e situazioni sul territorio che meritano sostegno. Lo facciamo continuamente cercando di sollecitarvi perché insomma quando si dice che c'è bisogno di mantenere viva una comunità e noi cerchiamo di farlo con i nostri ruoli, i nostri contenuti, non possiamo farlo però solo in maniera autoreferenziale. Detto questo, rimandiamo alla radio aperta, al sostegno al Contro Radio Club attraverso anche controradioclub.it, oltre a venire oggi fino alle 19. Abbiamo 5 minuti in conclusione, uno sguardo sulla politica. Non posso non chiederti della soluzione di Salvini, che scenari pone, perché riflettendo anche rispetto alla cronaca politica che ci racconta Radio Popolare, vediamo un centrosinistra che si deve riposizionare rispetto a come criticare, soprattutto su cosa, Salvini, una Meloni che sappiamo bene, insomma lo abbiamo capito, sperava altro, e un Salvini che anche lui adesso non ha la scusante delle toghe rosse.
Diciamo che il fatto sussiste, non sussisterà sicuramente in un'aula di tribunale, ma sussiste sul piano politico, che è quello che poi rileva per delle forze che devono fare quel tipo di opposizione. E ricordo anche come il governo di cui Salvini fu ministro dell'Interno era un governo a doppia matrice 5 Stelle Lega. Ecco, quell'atto lì, e ripeto, il fatto per me sussiste, politicamente il fatto sussiste, non fu un fatto isolato, ma fu una condotta reiterata nel corso di tutta la durata di quel governo, e questo si va, come dire, allineando su quella stessa traccia, e quindi, come dire, sussiste l'impegno da parte dell'opposizione di fare una battaglia seria e serrata che non starà in un'aula di tribunale, perché poi lì, quando vai in un'aula di tribunale, la politica smette di operare in un certo senso, perché giustamente anche deve lasciare il campo alla magistratura, indagini e quant'altro, ma non deve smettere di operare sull'opporsi a quel tipo di politica, che però, ripeto, è stata una politica che ha iniziato a perseguirsi in un momento ben preciso, con un governo ben preciso, e che questo governo continua a portare avanti in maniera anche peggiore. L'ultima nota però deve essere proprio su Controradio, proprio per il fatto di ribadire anche l'estrema libertà, e lo dico personalmente, che mi è concessa nel parlare senza darmi un indirizzo che io debba dire o non dire questo o quest'altro. Lo voglio dire perché appunto è anche in questo che sta il doppio merito, il permettermi oggi di aver parlato di altre radio, di altre esperienze, ma di farlo attraverso questa radio qui, rispetto alla quale non mi viene chiesto mai una volta mi è stato detto di questo piuttosto che di quest'altro, devi dire, e questa è una libertà che non sempre accade, anche perché appunto avendo avuto altre esperienze nel mondo del giornalismo posso garantire che io sono sempre stato molto libero per il fatto appunto di farlo con questo spirito qua. È uno spirito che ho ritrovato in Controradio e che è giusto segnalare agli ascoltatori, e io a mia volta diventerò sostenitore del Controradio Club.
Grazie Tommaso Ciuffoletti. No, non posso chiederti altro, perché io tengo questa chiusa, diciamo, della nostra puntata, rimandando al 30 dicembre, se tu ci sarai e sarai disponibile, perché un po' di cose invece sui primi 6 mesi della giunta Funaro, un po' di valutazioni in vista del 2025 regionali, forse, come vedremo, ecco, avrei voglia di chiedertele. Dunque io ti aspetto il 30.
Con piacere, assolutamente.
Grazie a Tommaso Ciuffoletti, buona giornata.
Un abbraccio, buona giornata.
Con DJ Pasta vi accompagniamo in una maniera soft al GR di Popolare Network, vero Mirko? Una conduzione.
Esatto,
a
sì,
tappeto,
sì.
Diciamo.
È l'entrata anni 80.
L'entrata anni 80 in cui io mi trovo molto bene, perché poi la musica ritorna e vi lascia una suggestione ma anche un accompagnamento in vista della linea che passiamo a Milano. Pulisco il caffè che mi è caduto, mannaggia, devo pulire il tavolo dell'acquario perché mi arriva Raffaele Palumbo per questa seconda parte di Newsline. I nostri ospiti, voi rimanete con noi.
Ascoltando Controradio. Popolare Network, Popolare Network.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. Al momento non ci sono piani per un incontro di persona tra Vladimir Putin e Donald Trump, lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov rispondendo ad una domanda dei giornalisti sulla possibilità di un incontro prima dell'insediamento di Trump. Ieri il presidente eletto degli Stati Uniti, parlando ad un evento a Phoenix in Arizona, ha ribadito di voler porre fine rapidamente alla guerra in Ucraina, aggiungendo: una delle cose che voglio fare rapidamente è incontrare il presidente Putin, e anche lui è d'accordo.
La crisi in Medio Oriente, è salito a 11 il numero di vittime palestinesi del bombardamento israeliano sulla tendopoli di Al-Mawasi nel sud della striscia. Secondo fonti mediche, nelle ultime 24 ore si contano oltre 50 morti. L'UNRWA, l'agenzia ONU per i palestinesi, ha condannato l'escalation in corso, affermando che ormai gli attacchi a ospedali e scuole sono diventati la normalità. L'ONG Oxfam ha denunciato che solo 12 camion con aiuti umanitari, acqua e cibo sono entrati negli ultimi 2 mesi e mezzo nel nord della striscia, dove migliaia di persone rischiano di morire di fame.
Oggi a Palazzo Chigi ci sarà un vertice sul piano Albania. Il governo vuole riprendere da gennaio le deportazioni dei migranti dopo lo stop dei giudici ai trattenimenti. Alla riunione, oltre a Meloni, partecipano diversi ministri, ma non Matteo Salvini, che dopo la soluzione sul caso Open Arms non esclude un suo ritorno alla Viminale. Meloni ieri lo ha frenato. Sono contenta del lavoro di Piantedosi, ha detto. Dopo il vertice sull'Albania ci sarà anche un consiglio dei ministri.
E riprende oggi l'iter della manovra che arriva al Senato dopo l'approvazione alla Camera di settimana scorsa. Questa mattina comincia l'esame in commissione di bilancio di Palazzo Madama. L'approdo poi in aula è previsto dopo Natale per il 27. Il testo, che ormai è blindato, dovrebbe ottenere il via libera definitivo il 28 dicembre.
È ancora in gravi condizioni Martina Voce, la 21enne italiana coltellata dall'ex fidanzato a Oslo nel negozio in cui lavorava. Ha già subito 2 interventi chirurgici e ora in coma farmacologico. I medici sono comunque fiduciosi, ha detto ieri il padre della ragazza. L'uomo, un 24enne norvegese, è stato arrestato, a fermarlo 3 colleghi della giovane, uno dei quali è rimasto ferito ad un braccio. Martina aveva lasciato il 24enne 2 mesi fa e lui l'avrebbe aggredita perché non accettava la sua volontà di tornare in Italia.
Sono riprese le operazioni di soccorso di 2 alpinisti rimasti bloccati sul Gran Sasso in Abruzzo. Con il migliorare delle condizioni meteo, questa mattina la squadra del soccorso alpino è ripartita alla volta del rifugio Duca degli Abruzzi per tentare di avvicinarsi ai 2 escursionisti. Il forte vento e gli accumuli nevosi che si sono creati in quota hanno però reso molto complesse le operazioni. I 2 alpinisti emiliani sono bloccati da ieri in un canalone.
Sono le 8.34 minuti, per il momento è tutto. Con le notizie ci risentiamo alle 9.30. Buona giornata e buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. In Fiepoli invece, sulla diramazione per Pisa, a causa di un veicolo fermo in avaria, 1 chilometro di coda tra Cascine e Navacchio verso Pisa. Treni per un guasto tecnico a un passaggio a livello ad Alto Fascio. I convogli percorrenti la linea Firenze-Pistoia-Viareggio potranno subire ritardo. ritardi, variazioni o cancellazioni. Si segnala inoltre che per quanto riguarda i traghetti, a causa delle avverse condizioni meteo, alcuni collegamenti con le isole sono stati cancellati. Città di Firenze si ricorda che stasera alle ore 18:30 si giocherà la gara di Serie A tra Fiorentina e Udinese. A partire da questa mattina scatteranno i consueti divieti di transito e sosta nella zona dello stadio. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9. Controradio da oltre 20 anni partecipa a bandi europei, ministeriali, regionali e di fondazioni private che prevedono azioni di comunicazione sul territorio. Solo negli ultimi 5 anni ne ha realizzati 7. Controradio è anche partner di progetto di enti e associazioni che utilizzano il suo cross media con radio, internet e canali social per la disseminazione dei risultati spesso richiesta dai bandi. Per il tuo prossimo progetto, pensa a Controradio. È un buon partner che può rendere la tua proposta più completa. Per saperne di più, scrivi a crossmedia@controradio.com e consulta controradio.com.
Controradio.
Su di me pensava che fossi un fiore, pensavo di essere un fiore, pensavo di essere migliore, pensavo di essere un fiore. Si è posata una farfalla su di te, pensava che fossi un fiore, forse per il profumo, forse per il colore dei tuoi capelli, i tuoi capelli. Mi coprono dal sole, mi coprono di problemi. Corro forte, non posso più rimanere indietro. Non è facile, ma ci provo lo stesso. Ok, ho fatto un film su di te che supera le 3 ore. Ho visto un film su di noi, poi l'ho rimesso da capo, perché non ci ho capito un cazzo. Si è posata una farfalla su di me, pensava che fossi un fiore, pensavo di essere un fiore, pensavo di essere migliore, pensavo di essere un fiore. Si è posata una farfalla su di te, pensava che fossi un fiore, forse per il profumo, forse per il colore dei tuoi capelli. Parlo poco a volte ma la pena mi presento. Non mi sento bene, mi serve che mi chiami un medico. Non mi sento io, mi serve che mi chiami Pietro. Oggi mi sento stupendo, non esco di casa, ma passo la giornata davanti allo specchio. Oggi mi sento a mio agio solo davanti allo specchio, ok. Oggi mi sento stupendo, stupendo. Non esco di casa, voglio che tutti mi vedono. Ho braccia così lunghe, posso prendere il sole. Faccio così luce che cancello le ombre. Si è posata una farfalla su di me, pensava che fosse un fiore, pensavo di essere un fiore, pensavo di essere il migliore. Posata una farfalla su di te, pensava che fosse un fiore, forse per il profumo, forse per il colore.
Mirko, vedo che ci stai lanciando. Tocca a noi?
È vero,
tocca
sì.
Tocca a noi, tocca a noi.
Voi.
8 e 38 minuti, studi di Controradio aperti, campagna di estiramento del Controradio Club. Buongiorno Raffaele Palumbo.
Buongiorno, bentrovata. Mirko è uno che il Natale lo sente.
Sì, lo sente e si vede anche, si sente maglioni, alci.
Maglioni islandesi.
Islandesi, sì. Ha portato anche delle radio d'epoca, non poteva non farlo. Vero?
È ovvio, insomma, no, come si fa? Anche perché per testimoniare il fatto che il tempo passa, ma la radio resta.
E questo è un altro slogan bellissimo che ci serviva poi nell'ultima parte della trasmissione per fare delle riflessioni su un momento di incredibili cambiamenti tecnologici. E per la radio invece comunque resta e continua a essere il mezzo più seguito dagli italiani con 30 milioni di italiani che ascoltano almeno una volta al giorno la radio, quindi più della TV e di qualunque altra cosa per il momento. Speriamo
bene. Ma vogliamo sapere se è già in collegamento il nostro prossimo ospite, perché essendo lunedì, Raffaele, sì, è radio aperta, sconvolgiamo un po' i fattori, però cerchiamo di mantenere le rubriche che sono consuete, ovvero notizie dalla Piana a quest'ora. Salutiamo il direttore di Piana Notizie, Pier Francesco Nesti, buongiorno.
Buongiorno a voi e a tutti i vostri ascoltatori. No, stavo ascoltando con interesse le considerazioni che stavate facendo sulla
sì,
radio.
Sì, Pier Francesco, partiamo da quello, perché abbiamo fatto con Giorgio Bernardini, il nostro corrispondente, con il nostro opinionista Tommaso Ciuffoletti, riflessioni tra la cronaca, naturalmente non ci esimiamo oggi dal aggiornare il nostro pubblico sui principali fatti, e dunque le trasmissioni non è che saltano, però assumono una veste diversa, perché vi chiediamo anche di riflettere insieme a noi sulla vostra esperienza rispetto alla radio, anche come ascoltatori, e le vostre riflessioni su che tipo di mezzo è per informare la comunità e il territorio.
Ma io sono un assiduo ascoltatore della radio, appena salgo in macchina l'accendo subito. Vi svelerò un altro particolare: io ho quasi 10 anni che sono senza televisione, e quindi la radio è diventata il mio principale mezzo di collegamento con il resto del mondo, oltre naturalmente a internet, l'informazione, le mail, i giornali, eccetera. Però la radio resta il mio principale mezzo di collegamento con il mondo.
No, naturalmente noi non possiamo fare domande personali alla radio, ma io muoio dalla curiosità di sapere perché per Francesco Resti è senza TV da 10 anni, ma non mi risponde, sono cose molto...
ti rispondo molto semplicemente, perché si ruppe quella che avevo, e poi ha visto, vivendo praticamente davanti a uno schermo dalla mattina alla sera, dove comunque ricollegandosi alle argomentazioni facevate voi sulla tecnologia si può vedere di tutto, allora la sera magari preferisco leggere o fare altro. Tutto qua.
È una cosa molto virtuosa, però c'è stato un lungo periodo in cui il grande fotografo Marco Quinti ha fatto per noi delle foto straordinarie e si presentava come fotografo della radio, che era una cosa che evidentemente strideva. Ora in realtà non stride più, perché poi se ci pensi bene noi siamo a lavorare sul sito, il sito come può essere Piana Notizie, naturalmente a lavorare sugli audio, i podcast, per cui c'è questa grande commistione anche di linguaggi. Come ti ritrovi in questa cosa?
No, allora, sembrerà una considerazione banale, però è così, cioè nel senso è cambiato molto di più il modo di fare informazione negli ultimi 10-15 anni di quanto non lo fosse stato precedenti 20 o 30, se vogliamo fare un paragone. Noi quando partimmo nel 2012 con l'esperienza di Piana Notizie, ci prendevano quasi tutti per folli. E poi invece si è rivelata un'esperienza vincente come lo è attualmente.
Ma perché il legame con il territorio fortissimo che avete paga?
Assolutamente, poi si ritorna lì, la tecnologia, l'uso degli smartphone, la voglia di essere sempre connessi e collegati e di avere informazioni su quello che succede nel mondo hanno, fra virgolette, pagato. Noi per esempio abbiamo constatato in più di un'occasione che le micro notizie, il gatto che non torna più a casa, piuttosto che la macro notizia, che ti posso dire, lo sciopero di un'azienda, interessa di più alla gente comune il gatto che non è tornato a casa.
È un equilibrio difficile che dobbiamo cercare di mantenere tra quelli appunto che sono gli interessi, diciamo, di prossimità, e poi dare però il contesto e gli strumenti anche per una visione, un'interpretazione,
certo,
di insieme,
certo.
Però a proposito di visione di insieme, questa stagione abbiamo voluto proprio inaugurare questo spazio settimanale di sinergia, di collaborazione con pianonotizie.it, perché ci siamo, diciamo, annusati nel nella sintonia che abbiamo rispetto a quanto sia importante raccontare i territori, in particolar modo la Piana. E purtroppo Pierfrancesco, la cronaca ci sta dando ragione, ma in realtà non era così difficile immaginare che la Piana, con il suo equilibrio così fragile, così delicato, potesse essere davvero un territorio da dover raccontare con una capacità di presenza che magari noi radiofonicamente non possiamo avere, ma riusciamo anche con questo tipo di collaborazione a rendere più concreta.
Anche perché la Piana, consentimi di dirlo, è cresciuta tantissimo in questi anni. Io non lo so se è una delle cause di questo equilibrio fragile di cui parlavi te, Chiara, però sicuramente c'è stata un'espansione notevole, un diventare quasi un tutt'uno con la città, e di conseguenza c'è la necessità di raccontarla molto più di prima. Sicuramente gli ultimi episodi di cronaca purtroppo stanno lì a testimoniarlo.
Però, per dire una cosa positiva, la Piana è cresciuta tantissimo, certo, in questi anni, anche da un punto di vista ad esempio culturale, il sistema bibliotecario ad esempio, le iniziative, presentazione di libri, concerti,
l'attenzione particolare a determinati musei. Assolutamente sì, bisogna mettere in evidenza sia il poco buono fra virgolette, che invece anche il tanto di buono che in questi anni è stato fatto nei vari comuni, con un'attenzione particolare alla cultura, alle iniziative, all'associazionismo. Assolutamente sì, hai ragione Raffaele.
Veniamo alle notizie in primo piano, con la cronaca degli ultimi giorni. Abbiamo parlato appunto con Bernardini dell'inchiesta, gli sviluppi sull'esplosione di Calenzano. Siamo a 2 settimane da quanto accaduto, ma ci sono invece aggiornamenti importanti anche sul un altro fronte caldo che abbiamo trattato molto in notizia dalla Piana: la tranvia Piagge Campi Bisenzi.
Siamo sulla notizia, perché dopo l'altro giorno c'è stato il via libera del CIPES al tratto che colleverà la Leopolda alle Piagge, ma soprattutto si preannuncia un consiglio comunale molto infuocato oggi pomeriggio, perché ci sarà un'interrogazione del Partito Democratico proprio sull'argomento tranvia e sui costi legati all'eventuale variante. È preannunciata anche la presenza dei cittadini e dei comitati, quindi potrebbe essere un dibattito particolarmente sentito. Non che sia decisivo ai fini del tracciato, questo non lo possiamo sapere, anche perché la conferenza dei servizi ci sarà il 21 gennaio, ma dal punto di vista politico potrebbe sicuramente influire anche sulle prossime settimane.
Ah, questo è interessante, cioè, ci hai dato una data, perché le persone che abitano nella strada diventata famosa
Via San Giusto
a Campi Bisenzio sono naturalmente in grande attesa per capire che fine faranno le loro vite, a proposito di microstorie che però trovano una loro universalità, e c'è grande attesa in questo senso.
L'altro giorno, parlando con il sindaco Tagliaferri, si è dichiarato ottimista su quelli che possono essere gli eventuali costi di una variante, e però ha anche detto che dovrà essere rifatta una perizia appunto dei costi, per poi arrivare al 21 di gennaio alla conferenza dei servizi, quella decisiva, con tutti i dati esatti in mano per poter prendere una decisione.
Anche perché il presidente della regione Gianni, ai nostri microfoni venerdì, insomma, ha ribadito la posizione rispetto al non ci sono fondi aggiuntivi, sono soldi che in autonomia dovrà reperire il comune, così fortissimamente orientato alla variante tanto discussa.
Assolutamente, si parla di dai 3 ai 5 milioni, poi vediamo queste cifre come ballano, se sono reali o seppure sono destinate a variare anche nelle prossime settimane. Anche il comune di Firenze si è tirato fuori, ha detto che non ci sarà un euro a disposizione, quindi diventa una questione molto interessante, perché ci sarebbe da trovare tutti questi soldi in un mese, almeno apparentemente.
Pier Francesco, posso, scusami Raffaele, posso farti una domanda che è più una curiosità, tornando alla riflessione che facevamo sulla capacità di raccontare il territorio, venendo da, dall'alluvione, a partire dall'alluvione quando i riflettori si sono accesi anche quelli nazionali e tanti sono stati gli inviati venuti a raccontare come la piana si sarebbe rialzata, le difficoltà, le cause e poi tutto ciò che è il contesto che ci porta fino all'esplosione di Calenzano, come hai valutato i colleghi e le colleghe che appunto arrivavano in un territorio che tu in realtà conosci e racconti, racconti da anni? C'è, è evidente insomma la, quella che è la narrazione un po' stereotipata che emerge nel mainstream rispetto invece a quello che è l'andare in profondità nelle storie e nella storia di un territorio?
Sicuramente quello che ho constatato magari rispetto al passato che c'è un po' più di attenzione, quello assolutamente sì, la voglia di raccontare storie, di dedicare un po' di tempo a questo, a questa parte di territorio. Poi chiaramente come in tutte le cose c'è chi lo fa meglio, c'è chi lo fa peggio, ma lo stesso vale per me se mi venisse chiesto di raccontare un territorio dell'Emilia Romagna, ora non prendiamo la Toscana. Probabilmente dipende anche molto dalla conoscenza dei territori, il tipo di attenzione che viene dato anche in determinati episodi come quelli sono successi di recente.
E questo è naturalmente è molto importante, va raccontato con un occhio attento e anche con una grande laicità, perché poi in questi giorni si sono succedute grandi discussioni anche con voli pindarici alle volte o con persone sorprese da quanto la piana fosse diventata piena invece che piana, per cui ci vuole uno sguardo capace di tenere insieme un po' cose diverse.
Esatto, hai perfettamente ragione.
Pier Francesco Nesti, ringraziamo te, ringraziamo la collega Elena Andreini, proseguiremo anche il 30 se voi ci siete, ma immagino insomma di sì.
Assolutamente, sì, volentieri.
E allora, notizie dalla piana, l'ultimo appuntamento del 2024, lunedì prossimo, buona giornata a te e alla redazione.
Tanti auguri a tutti, buona giornata.
Yeah.
Lo vuoi un messaggio che è arrivato adesso, Raffaele? Te lo leggo e mi dai un giudizio. Alessandro ci scrive:
3428104111.
Allora, per me la radio è un termometro che misura le persone che ho davanti. Se non l'ascolti, prendo le distanze.
Ma lui qua, Alessandro, uno conosce una persona al bar e dice: ma tu l'ascolti la radio? No, allora mi dispiace,
qualcosa...
non importa.
No, cioè...
no, però
c'è un baco nel sistema.
A che fare con abitudini, diciamo così, di varia natura, però non per dividere in cose buone e cose cattive, però insomma la radio ha delle caratteristiche di gentilezza che da altre parti non si ritrovano.
Sì, e poi possiamo anche andare oltre ampliando il discorso, parlando dei viaggiatori del Contro Radio Club, che un po' le affinità, no, facilitano quelle che poi sono le comunità che partecipano ai nostri viaggi, perché tu, anche se sei solo, in realtà non sei solo, perché sei legato all'altro dall'ascolto, dall'accompagnamento che quotidianamente attraverso la radio.
No, io parlo di questa cosa sempre con difficoltà, perché sembra veramente retorica. E invece noi tutte le volte la tocchiamo con mano, nel senso che prima di tutto si tratta di persone che viaggiano e che hanno viaggiato anche da sole, che hanno fatto tanti viaggi e che, non hanno, e che detestano i viaggi di gruppo. Per cui dice, ma scusa, ma voi non piacciono i viaggi
di
gruppo?
Non sono i classici viaggiatori da comitiva.
No, no, assolutamente. Dice, no, però c'è il controradio, la cosa ci incuriosiva. Poi accade un secondo passaggio, cioè il riconoscersi dentro una comunità che è fatta di molte cose, è fatta dell'ascolto della radio sicuramente, è fatta dell'appartenere ad un medesimo territorio, dell'avere un più o meno vagamente un orientamento politico latamente simile, ma che è fatto anche di conoscenze e di esperienze, fino ad occasioni in cui abbiamo scoperto parentele, per intenderci, tra le persone che partecipavano ai viaggi. Poi c'è il terzo step, che è ancora più interessante, divertente, nel senso che nascono poi delle amicizie, e queste persone, esatto, si vedono, si incontrano, si frequentano, fanno cene, fanno pranzi, si fanno viaggi per i fatti loro, senza naturalmente viaggiare sempre soltanto con noi, e questa è una cosa bellissima, è una cosa che ci emoziona tantissimo.
Scusa, io annuisco perché leggo: più che ascoltare la radio, ascoltare Controradio. Noi non ce lo possiamo dire da soli, ma se voi lo scrivete
con
ci
piacere.
Fa piacere,
però che questo abbia delle conseguenze pratiche, mi raccomando, in questo momento
concrete,
esatto, il sostegno alla nostra emittente è in questo periodo dell'anno fondamentale, sia da un punto di vista economico, finanziario, che da un punto di vista proprio del senso del lavoro che noi facciamo. Cioè questo è un lavoro che ha molto senso proprio nel momento in cui lo facciamo insieme. Cioè veramente per noi è meglio avere 5.000 tessere da un euro piuttosto che una tessera da un milione di euro, diciamo.
Ti assumi tutta la responsabilità di questa opinione, vero Mirko?
Mi sono lanciato.
Siamo per le tessere gold.
No, siamo per le tessere gold, non c'è dubbio.
SD di core.
Però la cosa importante è la grande partecipazione, sentire che dietro di noi, accanto a noi, ci sono le persone che ci ascoltano e che dicono: andate avanti.
Guarda, io sono arrivata all'alba e tu sai che il lunedì fa freddo negli studi di Controradio, perché insomma
molto,
la domenica non è così partecipata, e quindi arrivo e cosa ti trovo davanti al computer? Un pensiero di soci, ascoltatori che sono venuti durante la radio aperta sabato, insomma, ma al di là del pensiero è proprio la dedica che ti fa dire, cioè noi non ci conosciamo fisicamente, ma è come se ci conoscessimo. Loro, per quanto riguarda la messa in onda, cito la Valle di Rimezzano, l'associazione neocostituita, cioè, insomma, il grande sostegno che abbiamo dato ad una battaglia ambientale che poi ha portato anche a dei frutti, a dei riposizionamenti dal punto di vista amministrativo a Bagnaripoli. Di Bagnaripoli per l'appunto è Carmelo che ci scrive: buongiorno Chiara, Raffaele e Mirko, ci vediamo nel 2025 appena torno da Torino. Ci mancherebbe, noi sempre aperti siamo qui, ogni tanto sentite questo urlo di sottofondo che è il famoso campanello alla famiglia Adams di Controradio. radio.
Bella questa, è la famiglia.
Dai, dai.
Quelle particolarità come la climatizzazione degli studi di cui parlavi.
Va raccontata, perché qui, cioè, ogni studio ha un microclima, comprese le zanzare in acquario ancora a dicembre. Però se volete con noi condividere tutto questo,
no, venite a trovarci perché ne vedete delle belle da questo punto di vista. Poi non diciamo niente però poveri ma belli,
esatto, soprattutto belli. Alle 9 un breve spazio pubblicitario e poi torniamo con voi e anche con delle testimonianze che ci sostengono in questo momento di campagna di tesseramento al club.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Bella la vita con il sabato di Controradio. Alle 8.45 passa banda con Pierluigi Magherz. Alle 10.35 Tony Show con Tony Topazio, Il Mozzo e Maco. Alle 14.30 Il Meglio di Stato Brado con G. Barbasso. Alle 16 Ready, Steady, Saturday con Giustina Terenzi. Alle 20 Hit List, le novità musicali della settimana. Alle 21.30 Serata in Bellezza con il Soul Lucille Show di Lucille DJ. Il sabato di Controradio. Che meraviglia di sabato.
Control. Mio fratellino ha scoperto il rock and roll. Mio fratellino ha scoperto il rock and roll. Mio fratellino ha scoperto il rock and roll. Ha un rumore nella testa ed è fuori control. Sì, è frustrante. Immaginare che si faccia male da sé. È in pista, guarda come fa, guarda come balla. Non so dirti dove, ma mio fratellino ha scoperto il rock and roll. Mio fratellino ha scoperto il rock and roll. Mio fratellino ha scoperto il rock and roll. Ha solo 22 anni ed è fuori controllo. Secondo te come sta con questa noia intorno? Perde tempo a guardare la musica in TV. Mi ha fatto una cassetta con tutti i gruppi italiani, perché le canzoni dicono tutte la stessa fottuta cosa. Perché i nostri genitori non si preoccupano per noi. Perché i nostri genitori non hanno paura per noi. Mio fratellino ha scoperto il rock and roll. 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 Solo 22 anni ed è fuori control. Mio fratellino ha scoperto il rock and roll.
Alle 9 passate da 2 minuti entriamo nella fase conclusiva della Newsline, ma non nella radio aperta che prosegue fino alle 19 questa sera. Studi aperti, sede aperta ed è arrivato un ascoltatore proprio fin dentro l'acquario. Ben trovato.
Buongiorno a tutti, sono Fabio.
Non da solo.
No, c'ho anche la mia cagnolona che mi segue ovunque.
Noi siamo ben contenti di ricevere anche gli animali dei nostri soci e alle 9 è partita la radio aperta, subito presente.
Ah, perfetto, guarda, tempismo perfetto.
Ma ha preso anche qualcos'altro? No,
son
regali.
Per tirare la tessera. E appunto con l'occasione ho lasciato anzi un pensierino lì in redazione, poi in generale.
Fabio, perché?
Ecco.
Perché devo dire sinceramente che non credevo che Controradio ci fosse ancora. L'ascoltavo in tempi andati, quando c'era anche Radio 100 Fiori. E poi mio figlio ha scoperto che esiste ancora, me l'ha fatta riascoltare.
Quanti anni ha tuo figlio?
Quello piccolo 28.
E ascolta la radio.
Sì, sì, sì. Lui è artistico, musicista, storico dell'arte, per cui è ancora.
Sì, sì, va bene, non male. Partecipa anche.
Ho cominciato a seguirla, ho scoperto soprattutto il programma di Benedetto Ferrara.
La mattina.
L'ho sempre seguito come giornalista, soprattutto calcistico. Essendo io anche un tifoso, cioè, da tempo immemore.
Il racconto di Fabio è strepitoso, stravolge tutte le nostre letture, esatto, sì, sulle persone che ci ascoltano, i giovani, le persone meno giovani, le app, gli ascolti fatti da device diversi da quelli tradizionali e altre cose del genere. Quindi complimenti a tuo figlio.
Sì, appunto, l'aveva memorizzata su un canale della macchina e ogni tanto
diciamo, guarda, questi ci sono ancora.
La musica è ottima, la musica che insomma, anche io vengo dagli anni 60, per cui la musica è importante, e soprattutto poi anche l'informazione, le notizie, essere presenti sul territorio è una cosa molto, molto importante. Per esempio, quella mattina ci fu l'esplosione a Campi Bisenzio, eri tu che eri in diretta lì a, sì, la, no, a Campi, a Calenzano.
Calenzano, cioè, sì, due settimane fa dicevamo, sì.
L'ho seguita veramente con, diciamo, un passione, perché è stato proprio un reportage in diretta fatto come si deve, anche senza infemismi, senza giri di parole, senza allarmismi.
Grazie anche a voi, lo dobbiamo dire, grazie anche al nostro pubblico, sì, che davvero, ci dava in presa diretta il polso della situazione anche dal territorio, anche quando proprio all'inizio, i primi minuti, la localizzazione, insomma, dire deposito Eni a Calenzano, bisogna avere certezza, no, della notizia. Allora tutte le informazioni che ci mandavate ci hanno permesso di incrociare e dare in maniera quasi insomma, più velocemente possibile, sì, la notizia. Infatti, seguendo poi quella che è l'evoluzione che adesso ci portiamo dietro sul versante giudiziario e dell'inchiesta. Grazie davvero, grazie. Prego, per questo sostegno.
È stato un piacere, anche molto interessante vedere.
Si è messa anche comoda lei, nella moquette,
sì,
dell'acquario.
Sì, lei ha detto, è ingombrante ma è buonissima, è tranquilla.
Grazie Fabio,
bene,
davvero.
Grazie, grazie a voi, grazie, buon proseguimento, grazie, buon lavoro. E
ora passerà da Mirko, andrà a salutarlo, sì, questa è un po' la dinamica.
Mirko che già si distenderà, va bene,
tanto i corridoi funzionano per questo oggi in particolare.
Grazie Fabio. Ciao. E salutiamo e ringraziamo il presidente di Scienze Politiche, il professor Carlo Sorrentino, che saluto e ringrazio. Professore, buongiorno a lei.
Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
Interessante questa cosa del figlio ventenne che fa scoprire al padre la radio.
Ma credo che il migliore spot per voi non ci potesse essere, no?
Eh sì, diciamo ci infonde speranza per uno strumento. Professor Sorrentino, riflettevamo su questa capacità di resistenza, ma non solo di ostinazione nell'esserci, ma anche nel poter modificare modalità di messa in onda, comunicazione, tempistica, però la radio c'è sempre, insomma.
Ma certamente, la radio è stata data per morta nel Novecento, non so quante volte, ma è ben viva, come voi dimostrate tutti i giorni, e combatte insieme a noi per quella che gli studiosi della radio chiamano la leggerezza proprio dello strumento, che è proprio quello che ha detto lei, no? Questa capacità di intervenire con immediatezza, senza grande complessità tecnologica, ed arrivare dappertutto. E poi, come lei proprio sottolineava un minuto fa, oggi attraverso le nuove tecnologie la possibilità di convocare poi anche gli stessi radioascoltatori a farli rendere partecipi di quello che sta succedendo in un caso drammatico come quello di Calenzano, o anche in casi più gioiosi, festosi, come tante volte è capitato. Quindi la radio è immortale.
Ma questo è vero anche per la TV generalista?
Ma è certamente, la TV generalista è un po' più complessa da fare, e quindi sta accusando qualche difficoltà produttiva, perché se diminuiscono le risorse ovviamente ci sono meno investimenti, e quindi talvolta noi lamentiamo anche giustamente per una maggiore banalità nelle forme della programmazione. Pensiamo per esempio al talk show, che si realizza con quattro soldi ed è il motivo per cui perversa su tutte le reti. Però sicuramente la TV generalista anch'essa continua a essere il medium più utilizzato dalle persone. Credo che però abbia una dinamica, una traiettoria diversa, perché oggettivamente molto più della radio la TV generalista è meno vista dai giovani, che preferiscono casomai vedere anche prodotti realizzati dalla TV generalista, ma vederli attraverso altre forme di canali. Io racconto sempre, l'anno scorso mi confrontavo con una mia studentessa sul Festival di Sanremo, le chiesi: ah, ma tu vedi il Festival di Sanremo alla televisione? Mi rispose: non ho visto nemmeno un minuto alla televisione, però sapeva tutto il Festival di Sanremo.
C'è poi l'altro aspetto interessante di questi anni, a proposito delle questioni anche intergenerazionali, che riguarda l'esplosione del fenomeno dei podcast, variamente intesi. Anche questo è un fenomeno interessante.
C'è un famoso professore statunitense che ultimamente ha dichiarato, e credo che abbia ragione, se 20 anni fa mi avesse detto che sarebbero andati di moda tra i giovani dei audio di 40, 50, 60 minuti, avrei detto: voi siete dei pazzi. Invece è successo. Il podcast, quello sì, è un prodotto tutto sommato molto simile alla radio nelle forme di realizzazione, e però invece popolarissimo direi tra tutti, ma soprattutto tra i più giovani, ancora una volta per quello che diceva Chiara, perché si può ascoltare dappertutto, può farci compagnia nei nostri trasferimenti con qualsiasi mezzo di locomozione, nei momenti di pausa, nei momenti in cui dobbiamo attendere, aspettare qualcosa o qualcuno. Quindi sono perfetti, e poi ovviamente sono, come è l'informazione oggi, più verticali, nel senso: io sono appassionato di politica, seguo quello di politica, sono appassionato di crime, seguo quelli che parlano dei fatti di cronaca nera, certo, eccetera.
Professor Sorrentino, dicevamo l'informazione, vorrei proseguire una riflessione che abbiamo iniziato con Tommaso Cioffoletti, imbottiamola in politica, questa mattina. C'è una differenza e anche una difficoltà maggiore per una realtà di informazione locale nel fare un'informazione giornalistica indipendente, cioè la vicinanza al potere, alle pressioni politiche è più forte, ce lo conferma?
Ma io credo che ci siano due difficoltà. La prima difficoltà, forse ancora più che quella politica, è la difficoltà economica. I dati ci dicono che tutto il mondo, la cosiddetta rivoluzione digitale, che poi significa sostanzialmente la concentrazione di quasi tutte le risorse pubblicitarie nelle mani di 4-5 big player, ha ovviamente devastato il mondo del giornalismo locale, che si è dovuto totalmente ripensare. La seconda difficoltà è quello che diceva lei, sicuramente la prossimità fisica, geografica, ovviamente rende più difficile la possibilità di muoversi con maggiore libertà, soprattutto oggi in cui ogni attore, e quindi anche ogni attore politico evidentemente, diventa il suo piccolo medium, perché c'ha i social, può intervenire, insomma quella flessibilità di cui parlavamo prima e anche di questi nuovi strumenti, e quindi il giornalismo locale si trova davanti a un'esplosione di possibili fonti che sono vicine, che hanno una possibilità, come dire, di interloquire con tanti attori diversi, e quindi mantenere l'indipendenza diventa sicuramente più difficile, e ci vuole professionalità. Perciò, con buona pace di Fabio, anzi con la contentezza di Fabio, voi resistete ancora.
Se non ci fosse Controradio?
Ma ecco, Controradio c'ha un grande vantaggio, così come anche qualche altra radio, però direi che Controradio forse più di ogni altro è un, se mi consentite di dire una brutta parola per radio, è un brand, no? Non è soltanto una testata, non è soltanto una radio, è un marchio, come dire, di riconoscibilità, insomma, no? Quello che diceva Fabio pochi secondi fa lo ha ben confermato. In un attimo lui ha riscoperto un mondo che è un mondo variegato, fatto di calcio, fatto di un certo tipo di musica, di un certo tipo di fare informazione, insomma, no? E che cosa vuol dire oggi essere un brand? Vuol dire avere quello che secondo me è una delle qualità principali che l'informazione deve avere. Noi oggi, tutti quanti noi, ci informiamo in maniera molto frammentata, prendiamo una notizia di qua, un'altra di là, la maggior parte non sappiamo nemmeno bene da dove le prendiamo, perché ci arrivano, io dico sempre, l'informazione ormai è l'aria che respiriamo, intorno a noi, noi cogliamo queste cose, spesso non sappiamo se è vero o non vero, con tutto quello che ne consegue, e quindi c'è bisogno poi di qualche identificatore, cioè qualcuno cui dice io vado lì e di quelli mi fido, perché quelli sono bravi, perché quelli la pensano come me, perché quelli stanno lì da 50 anni, insomma, quindi sempre più, questo non vale soltanto per Controradio, vale per tante altre testate, c'è questo processo di identificazione. Penso anche a dei media molto recenti che sono stati capaci di far questo, ma Controradio ha la, come dire, è come quei vecchie salumerie che vediamo, no? Salumieri dal 1866, no? Voi avete, come dire, la forza della longevità, che però non ha mai voluto dire abbassamento della qualità, perché abbiate attraversato, come tutti quanti noi sappiamo, i deserti che il mondo dell'informazione in questi anni ha prodotto per tanti. Quindi credo che la forza di Controradio sia questo, l'identità, il ritrovarsi in un luogo di cui mi posso fidare.
Professor Sorrentino, buon Natale, buon anno, buone feste e grazie davvero.
Anche a tutti quanti voi, soprattutto anche a Controradio.
Alle 9.17 minuti, ma chi ve li mette per Gemma alle 9.17 come i Ramones esattamente un'ora fa? Cioè, siamo anche, questo è anche il discorso, Mirko sta sorridendo perché non citiamo mai abbastanza anche la regia, poi Mirko viene in onda durante la sua, il suo spazio più o meno dilatato o ridotto di conduzione musicale, ma è sempre un dialogo costante, cioè non è solo uno spazio informativo la Newsline, ma è uno spazio di musica, informazione, segnalazione degli ascoltatori, e un po' così tutta la giornata su Controradio.
Sì, è così. Il nostro prossimo ospite, io ho sempre problemi a presentarlo, perché sì, ci vorrebbe un quarto d'ora per raccontarlo, e alla radio questo è un problema, diciamo, non si può fare. Quindi parliamo di una persona che ha avuto un ruolo nella magistratura, nella giustizia italiana importantissima, e che in questi momenti, oltre al suo ruolo di scrittore, di divulgatore, ha anche un ruolo di militanza nel senso alto e con la M maiuscola del termine. Stiamo parlando di Beniamino De Idda, che saluto e ringrazio. Buongiorno e bentrovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
L'abbiamo fatta più facile così, perché sennò era troppo lungo raccontare certo. tutti i passaggi di Beniamino De Idda, che voce nota non solo a chi ci ascolta, ma Beniamino, se non ci fosse Contro Radio...
Se non ci fosse Contro Radio, credo ci sarebbe più di un problema. Intanto ci sarebbero un discreto numero di persone molto dispiaciute, e quando un giornale, una radio, una rivista, insomma, spariscono dopo un lungo periodo, come ormai è quello di Contro Radio, rimangono in qualche modo orfani un numero non indifferente di uomini, di donne che abitualmente la seguono, insomma, perché ci si affeziona alle trasmissioni, si creano delle abitudini, c'è una consuetudine all'ascolto in certe ore della giornata, insomma, per molti credo sarebbe una perdita importante.
E poi, professore, c'è un aspetto che vogliamo condividere con lei del ragionamento che facevamo con Sorrentino, importante credo sia, che è quello dell'identità. Ci scrive un ascoltatore al 342-8104-111: essere qualcuno del quale fidarsi, o una cosa che oggi come oggi davvero è qualificante, e la legittimazione, ecco, è importante.
Sì, ecco, mi pare sotto questo profilo due cose mi vengono in mente. Intanto ci sarebbe un vuoto che dipende da alcune caratteristiche di Contro Radio, perché per anni ci siamo abituati a una radio piena di cose, dalle iniziative più varie, dalla musica alla politica, all'arte, all'attualità, insomma, fatti di cronaca, i grandi eventi culturali. Ecco, io faccio fatica a ricordarmi qualche evento significativo per la vita di questo paese che non sia stato discusso, analizzato, ricordato da Contro Radio. La seconda questione, almeno per me la cosa più importante, è che al di là dei programmi e dei contenuti, quella è la cosa più significativa di questa lunga avventura di Contro Radio, è stata la sua funzione sociale, cioè la funzione culturale su un pubblico che è piuttosto vasto di ascoltatori, perché gli ascoltatori di Contro Radio sono naturalmente di varia cultura, di varia estrazione, ma accomunati da un certo rifiuto del conformismo, dalla curiosità di conoscere anche opinioni diverse da quelle ufficialmente diffuse da una stampa, da una televisione sempre più addomesticate, scusate se lo dico, ma insomma chiunque sia intervenuto a Contro Radio ha potuto parlare, è la mia esperienza, ma di ogni giorno, in piena libertà, anche delle cose più sgradite alle maggioranze, alle opposizioni. Ecco, in questo senso mi pare che Contro Radio sia stata una voce fondamentale, cioè ci sono stati momenti in cui Contro Radio, anche affrontando le questioni più spinose, ricordo il carcere, ricordo Nordio e altre cose, insomma è stata sempre una voce libera, una delle poche a dare la parola a coloro che venivano o ignorati o zittiti dalla grande formazione, dico grande, tra molte virgolette. Quindi anche solo per questo, se Contro Radio non ci fosse più, sarebbe un grande guaio, diciamoci la verità.
Beniamino De Idda, grazie per queste bellissime parole di cui facciamo tesoro e che ci danno grande responsabilità. Grazie davvero di cuore e buone feste.
Grazie a voi per quello che fate e un buon Natale a tutti.
Davvero una grande emozione, Raffaele, perché insomma sentire un'interpretazione di una quotidianità per noi che però è fatta di impegno su quello che poi emerge, perché se l'ha percepito Beniamino De Idda e l'ha raccontato così bene, insomma, allora è vero, allora lo stiamo facendo davvero.
Sì, infatti.
E alle 9:23 minuti salutiamo e non possiamo che chiudere in bellezza questa prima tranche di Radio Aperta, perché io ve lo ricordo che qui fino alle 19 non sapete cosa può accadere in onda e fuori onda, quindi venite, venite in via del Rosso Fiorentino 2B. Ma dicevamo, chi c'è? C'è Paolo Händel, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Voi a chiudere,
buongiorno, grazie.
Chiudere in bellezza mi sembra un pochettino. Vabbè.
Io lo penso così. È una radio libera, una voce libera.
No, no, Paolo Händel non è bello, è bellissimo, è molto, grazie. È molto
grazie,
diverso.
Raffaele. Grazie Chiara, sapevo di poter sentire queste belle parole la mattina. Bravo. Grazie di avermi chiamato a quest'ora.
È contento,
proprio sì. A un passo dal Natale.
di cuore ci sta dando questo sostegno.
Infatti io ho paura di chiedere a Paolo Händel e se non ci fosse Controradio.
Se non ci fosse Controradio, chi vuoi che mi rompa le scatole la mattina alle 9, che poi io mi sveglio un po' prima, dico, se devo dire qualcosa alle 9:20 mi sveglio alle 8:30, ecco, quindi questo l'ho fatto per voi con grande piacere, perché no, effettivamente, scusate, se un povero uomo oggi vuol sentire qualche notizia di ciò di brutto che succede nel mondo, perché ormai succedono cose brutte, cosa fa? Accende la televisione, guarda il telegiornale, sente radio Tele Meloni, Rai, insomma non si può. Allora Controradio è veramente, ahimè, una delle poche voci libere che ti raccontano come stiamo male in questo brutto mondo.
Come stiamo male, però cerchiamo anche di stare bene anche di fronte alle sciagure, alle disgrazie, alle grandi mancanze. Godono anche altre persone del tuo spettacolo su Sergio Staino, Paolo?
Io insisto a fare questo monologo nel quale ricordando Sergio giochiamo e ridiamo insieme ai tanti che hanno voluto bene a Sergio e che sanno che si sarebbe incazzato molto se lo avessimo ricordato piangendoci addosso, quindi lo facciamo ridendo e sarò a Pontassieve il 29, per l'appunto il 29 di dicembre, ecco. E poi, sempre per tirarci un po' su, addirittura sarò a Prato, un po' per l'ultimo dell'anno, con uno spettacolo che non so neanche cosa sia, perché abbiamo messo insieme tante cose. Perché è una serata speciale.
Aperto dove?
Dell'anno.
Aperto dove e soprattutto come non sai che cosa sia, scusami.
Come, scusa, non ti sento bene.
No, dicevo, aperto dove e com'è questa storia che non sai di cosa si tratti, ecco.
Beh sì, perché l'ultimo dell'anno ho detto, dobbiamo andare lì con due straordinari musicisti, e sono Michele Staino al contrabbasso e Renato Cantini alla tromba. E cosa fare? Fare qualcosa che si può fare solo per l'ultimo dell'anno, quindi mettere insieme tante cose, giocare col pubblico, mi vorrebbero fare anche cantare e questo è il pericolo maggiore per il pubblico.
Scusa Paolo, Paolo Händel, abbiamo Alias, è arrivato nei corridoi.
Dignene
ci dice.
Saluti carissimo.
Siamo in conclusione di questa prima parte di Radio Aperta, però noi dobbiamo invogliare il pubblico a venire a fare la tessera. Ci dai una mano?
Beh certo, la tessera.
Eravamo alle medie insieme.
Come?
Eravamo alle medie insieme.
Ah,
il Croci, Fabio Croci, alias The Terrible.
Fabio Croci, Madonna Santissima, è vero, negli anni 80, 1880, no, 1870, insomma è passato tanto.
Allora, torniamo a noi, qui ci vuole...
Venne Giolitti a salutarvi quando eravate a scuola.
Sì, era a scuola con noi, era in classe con noi.
Vediamo il messaggio motivazionale, non perdiamo l'obiettivo.
Parliamo di cose serie, scusate, perché qui... Allora, ciao Croci, comunque, un abbraccione. Chiusa parentesi. Allora, sì. Porca miseria, come si fa a non aver fatto ancora la tessera?
Ecco.
Non so neanche di che tessera si tratti, ma... come si chiama la tessera?
La tessera del Controradio Club. Contro Radio Club.
Il Contro Radio Club, ragazzi, è una cosa che ne va della nostra vita in questo, in questo mondo dove, è difficile avere un raggio di sole che ci illumini la giornata, e il Contro Radio ci tira su la vita, l'anima, ci fa voglia di pensare, di ridere, di voler bene al prossimo. E mi fermo qui perché non so più che cazzo dire, quindi fate questa benedetta
sul ci tira su. Mi sono preoccupata, Paolo, ma
ho avuto un momento,
sono 9:30, ho detto,
un
ma
momento di mancanza, poteva succedere,
no,
di
ormai
tutto.
Alla mia età, ecco,
queste cose sto però, certo,
però è stato sufficientemente motivante,
molto,
io credo
molto,
che degli ascoltatori
molto
si siano messi in macchina grazie al messaggio di Paolo Händel per venire qui, o in tranvia, o meglio ancora in bici o a piedi.
Assolutamente, non ho dubbi.
Mamma mia.
Grazie, grazie Paolo,
no, grazie
naturalmente per i tuoi spettacoli e per tutto quello che fai, per tutto quello che stai facendo per Sergio, che hai fatto per Sergio, che non dimenticheremo mai, e per
l'abbiamo
le parole
insieme,
che ci hai detto.
Fede, l'abbiamo fatto insieme a Contro Radio, a te, a Chiara, a tutti voi.
Buon anno e buon Natale, buone feste a Paolo Händel.
A voi tutti, a chi ci ascolta, un abbraccione.
Ma fatemi capire una cosa,
sì,
cioè,
è tutto così, Raffaele, non fate, è che...
adesso dopo il GR di Popolare Network c'è Mirko.
C'è, sì, c'è Alias anche, perché stamani mattina dobbiamo fare una supplenza a due.
La domanda è mal posta.
Vieni Alias,
la domanda
che
è mal posta, Palumbo, perché qui non si sa chi c'è al microfono. No.
Esatto, per questo cercavo di capire.
Chiamate un tecnico.
Beh, no, ne abbiamo uno qui.
Se c'è Alias,
serio, però,
Alias vale per 50 conduttori radiofonici.
È vero.
Allora, io voglio ricordare che